played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. They played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan.
Questo che state ascoltando è David Bowie, Ziggy Stardust. Invece quest'altro è Alberto Stefani, il nuovo presidente della Regione Veneto, in collegamento, in conferenza stampa dopo la sua vittoria in Regione. Non lo sentiamo in questo momento perché hanno staccato le TV per andare su De Caro, il nuovo presidente della Regione Puglia.
Tutti i cittadini pugliesi, tutti, anche quelli che non mi hanno votato, so che può sembrare una frase di circostanza, ma vi devo dire la verità, attraversando tutta la Puglia, dal Gargano fino giù al Capo di Leuca, passando dall'Adriatico allo Ionio, ho incontrato tante persone, tutte mi hanno stretto la mano, mi hanno mostrato un sorriso, mi hanno mostrato affetto, e vi assicuro che per chi fa politica è una bella sensazione, è stata davvero una bella sensazione. Li devo ringraziare perché mi hanno fatto innamorare ancora di più di una terra che è la terra dove ho avuto la fortuna di nascere. Alcuni di loro mi hanno preso proprio per mano, mi hanno portato nelle loro strade, nelle loro piazze, nei campi coltivati, nelle aziende. Sono passato, ho iniziato in una piantagione di cotone a San Marco in Lamis e ho finito la campagna elettorale in una azienda Presice Acquarica che produce pasticci.
Dai campi coltivati alle aziende, dice Antonio De Caro, presidente, nuovo presidente della Regione Puglia. Quello che invece le TV stavano trasmettendo prima era il discorso di Alberto Stefani, nuovo presidente della Regione Veneto. Si attende adesso anche il commento, il primo commento, le prime parole di Roberto Fico. Nuovo presidente della Regione Campania, ma questo è l'orizzonte di Radio Popolare, il nostro consueto appuntamento con la redazione per vedere i fatti in primo piano di questa giornata. Non ci sono solo le elezioni regionali, ci sono molte cose che accadono anche a Milano proprio in questi minuti. Saluto Luca Parena, ciao Luca.
Ciao, buonasera Mattia, buonasera a tutti e tutte.
Luca Parena, inviato di Metro Regione a seguire quello che succede oggi per Rami El Gamel. Oggi è un anno dalla morte di Rami.
Eh sì, esattamente un anno fa, nella notte tra il 23 e il 24 novembre del 2024, Rami El Gamel restava ucciso dopo un inseguimento con i carabinieri. Lui si trovava in scooter insieme all'amico Fares Bouzidi. Rami El Gamel aveva appena 19 anni e in quella circostanza appunto rimase ucciso dopo un lungo inseguimento, 8 chilometri di inseguimento con 3 pattuglie dei carabinieri lungo le strade di Milano. Io adesso mi trovo in piazzale Ferrara, nel quartiere Corvetto, dove Rami El Gamel viveva, dove vive tuttora la sua famiglia, e da qui a minuti, immaginiamo, dovrebbe partire una camminata, una piccola processione, un momento di ricordo, di condivisione verso appunto il luogo in cui Rami El Gamel è morto, che si trova a poco più di un chilometro da dove sono adesso, l'incrocio tra via 40 e via Ripamonti. Siamo nella periferia sud di Milano, per chi non è pratico. Ricorderanno ascoltatori e ascoltatrici che questa è stata una vicenda, e tuttora una vicenda molto delicata, di cui si parlò moltissimo, soprattutto in quei giorni, in quelle settimane, ma che tuttora continua ad essere molto seguita, ad avere molta attenzione, perché è passato un anno, sono passati 360 65 giorni e quella morte, la morte di Ramil Gamel, ha avuto un seguito giudiziario. Le indagini sono chiuse ormai da mesi, ma al momento non c'è stata ancora una richiesta di rinvio a giudizio o un passo, insomma, dei pubblici ministeri. Non è ancora iniziato il processo e sappiamo che, insomma, trattandosi di una questione che riguarda direttamente anche i carabinieri, la questione è quanto mai delicata, perché c'è il timore da parte della famiglia di Ramil Gamel, dei legali che della legale che rappresenta la famiglia, degli amici di Rami, delle persone del quartiere Corvetto, che possa finire questa vicenda senza che si sappia che cosa è
accaduto veramente. Luca, ti sentiamo con qualche problema alla linea che va e viene. Ti chiediamo se puoi di spostarti leggermente, magari in un posto dove la connessione è migliore, e riannodiamo intanto i fili di quello che sappiamo sotto il profilo giudiziario, appunto, perché tu dicevi le indagini si sono chiuse. Quindi, se qualcuno si è perso qualche puntata, al momento chi sono gli indagati? Quali potrebbero essere le prossime strade che prenderà il percorso giudiziario?
Sì, ci sono due filoni principali delle indagini, poi in realtà ce n'è anche un terzo, però diciamo quelli principali che adesso aspettano ancora di conoscere se ci sarà una richiesta di rinvio a giudizio da parte dei PM o meno, sono quelli che riguardano il fascicolo per omicidio stradale, in cui sono indagati il carabiniere che era alla guida della volante che era più vicina allo scooter nel momento della caduta, nel momento dell'incidente, e Fares Buzzidi, che era alla guida dello scooter su cui si trovava Rami. Ricordiamo, l'inseguimento era, insomma, partito dopo che, stando a quanto è stato, insomma, raccontato, i due non si erano fermati a un alt dei carabinieri, peraltro molto lontano da poi si è verificato l'incidente. Poi c'è un secondo filone invece, che è un fascicolo per depistaggio, che vede invece indagati quattro carabinieri, e qui uno degli aspetti fondamentali riguarda il fatto che due militari in particolare, secondo quanto ha deposto agli atti Omar, questo che è stato definito super testimone perché si trovava proprio lì sul luogo dell'incidente quando si verificò quella notte di un anno fa, ha raccontato di aver ripreso con il suo smartphone, con il suo telefono, in un video le ultime sequenze dell'inseguimento, ma ha poi raccontato che quel video gli è stato fatto cancellare immediatamente dai carabinieri e non è stato più possibile recuperarlo, e quindi da qui questo secondo filone di indagine invece per depistaggio. Chiaro. Entrambi questi fascicoli di inchiesta non si sa ancora se avranno il seguito di un rinvio a giudizio.
Ok, questi sono i due
di filoni una richiesta di rinvio a giudizio.
Certo, certo, questi sono i due filoni di indagine da cui immaginiamo anche gli amici e familiari di Ramil Gamel attendono novità, amici e familiari che animeranno anche questa giornata che tu seguirai. Di cosa si tratta nello specifico, se ci puoi anche dare delle informazioni logistiche su quello che sarà?
Sì, guarda, tra l'altro adesso, insomma, posso iniziare a restituirti qualche prima fotografia, perché adesso sto vedendo che, insomma, le prime persone che sono arrivate in questo angolo di Piazzale Ferrara, appunto nel quartiere Corvetto, adesso stanno iniziando ad aprire uno striscione che raffigura un disegno, insomma un ritratto di Rami, quindi immaginiamo che tra non molti minuti possa iniziare questa camminata, questo momento di ricordo, che dovrebbe appunto svolgersi nella prima parte con questa processione verso il luogo dell'incidente, poco distante da dove ci troviamo adesso, poi avere un secondo momento attorno alle 20, poi insomma saremo qui a seguire, appunto vedremo un po' come si svolgeranno le cose a livello temporale, però poi dovrebbe esserci un secondo momento con l'inaugurazione di una targa che dovrebbe venire scoperta qui in zona, immaginiamo, insomma, in un luogo significativo per Rami, le sue frequentazioni, le sue amicizie qui in quartiere, un posto dove era solito trovarsi, e poi l'ultimo momento sarà invece legato alla musica, in particolare a un'esibizione di musica hip hop, insomma un po' un momento simbolico di come i ragazzi giovani di un quartiere di periferia, come viene appunto considerato Corvetto qui a Milano, trascorrono anche tempo assieme.
E tra l'altro voglio ricordare che noi di Radio Popolare saremo in tour proprio al Corvetto questa settimana, tra due giorni se non sbaglio, Luca, con il nostro consueto tour in cui gran parte delle nostre trasmissioni trasmettono in diretta da alcuni luoghi di Milano e della Lombardia, ovvero la campagna. Falla con noi questo mercoledì al Corvetto. Luca, ultima cosa che ti chiedo: tu hai avuto modo di scambiare due battute, qualche impressione con le persone che parteciperanno a questo ricordo di Rami, soprattutto con chi magari lo conosceva? Sei in grado di restituirci il loro stato d'animo in questa giornata?
Guarda, per il momento diciamo che lo scambio più ravvicinato che ho avuto è stato quello con l'avvocata che rappresenta appunto la famiglia di Rami nelle vicende giudiziarie che ancora riguardano la sua morte, ma poi immagino che stasera ci sarà anche modo magari di scambiare qualche parola invece con amici, con persone vicine in un altro modo, ecco, alla famiglia. Comunque, ecco, l'avvocata, quello che mi raccontava, oltre un po' all'amarezza per il fatto che appunto a distanza di un anno ancora non abbia un percorso chiaro davanti a sé il procedimento giudiziario, mi raccontava un po' tra le cose che ancora adesso le dispiacciono di più, le lasciano più un senso di
amarezza
addosso, sì. E come viene ancora raccontato, ecco, non soltanto sui social ma delle volte anche in alcuni articoli giornalistici. Rami, che era un ragazzo di 19 anni, un ragazzo che lavorava, un ragazzo che insomma viveva in un quartiere sicuramente difficile, una periferia, però che ce l'aveva fatta sostanzialmente a trovare un percorso nella sua vita, invece anche le circostanze della sua morte hanno nelle prime ricostruzioni dato così un po' adito a ricostruzioni che poi si sono verificate peraltro completamente false, ossia il fatto che lui e Fares Buzidi avessero rubato degli oggetti, che fossero appunto scappati al posto di blocco dei carabinieri, insomma tutta una serie di falsità che sono state smontate però solo grazie alla mobilitazione degli amici che sono poi anche qui stasera a un anno di distanza.
Perfetto Luca, ti lasciamo andare a seguire questo momento di ricordo per Rami, e se ci dovessero essere novità importanti ovviamente facci sapere, ti riospitiamo volentieri qui a raccontarle all'Orizzonte. Buon lavoro Luca Parrena.
Grazie Mattia, ciao.
E allora, visto che ero in debito con voi con le informazioni relative al nostro tour Falla con noi, saremo proprio al Corvetto questo mercoledì 26 novembre, saremo precisamente allo spazio Living Together in via dei 507, si tratta di un centro di aggregazione della comunità di Sant'Egidio. Se passate di là, se siete ascoltatori o ascoltatrici del Corvetto, potete venirci a trovare. Alle 18:17 minuti siete sempre all'ascolto dell'Orizzonte di Radio Popolare. Vi dicevo, non ci sono soltanto le elezioni regionali oggi da seguire come i principali fatti di questa giornata, non c'è soltanto quello che sta accadendo a Milano per Rami El Gamel, ma c'è soprattutto forse la notizia, sicuramente la notizia principale di questi giorni, gli ultimi sviluppi sull'Ucraina dopo quello che è stato presentato come un piano di pace da Donald Trump per la fine del conflitto, un piano di pace che impone condizioni durissime a Kiev. Queste erano insomma le notizie della scorsa fine settimana. Poi nel weekend sono successe altre cose, c'è stato soprattutto l'intervento diplomatico degli europei, degli alleati di Kiev, nel cercare di modificare quel piano di pace proposto da Trump, che andava molto incontro a quelle che sono le esigenze della Russia di Putin. Oggi che cosa è successo, visto che poi era stato lanciato anche un ultimatum a Zelensky da Trump per il giorno del ringraziamento, cioè giovedì prossimo? Saluto Emanuele Valenti. Emanuele, ciao intanto.
Buonasera.
Qual è oggi la cifra della notizia di tutto questo grande attivismo diplomatico?
Sì, appunto, siamo al momento della diplomazia, anche se appunto ricordiamoci sempre che in realtà la guerra anche sul campo prosegue, è una diplomazia oltretutto con dinamiche che abbiamo imparato, stiamo cercando, no? Di imparare a comprendere, anomala nell'era di Donald Trump. Allora, arriviamo da un fine settimana con questo documento preparato da americani e russi, presentato già lo scorso della fine settimana a Kiev, il presidente Zelensky, poi l'incontro tra americani e ucraini a Ginevra fino a ieri sera. Questa mattina, secondo le notizie di questo pomeriggio, lo scrivono alcuni media, per esempio il Financial Times, durante gli incontri di Ginevra, americani e ucraini avrebbero rivisto quel documento di partenza, no? Presentato a Zelensky la scorsa settimana, mi sembra 28 punti, i punti sarebbero stati ridotti, ma in realtà le questioni più delicate sarebbero state rinviate, posticipate, lasciate a un prossimo incontro, alcuni dicono già questa settimana, gli ucraini dicono in realtà non è ancora stato fissato nulla, un incontro Trump-Zelensky. Questo è quello che sappiamo. Sappiamo che rispetto anche alle dichiarazioni del fine settimana, almeno le dichiarazioni ufficiali provenienti da Kiev, dallo stesso presidente Zelensky, non voglio dire che ci sia ottimismo, ma c'è un po' meno rassegnazione. Gli ucraini, con il supporto degli europei che tu citavi Mattia, hanno ribadito ancora oggi la necessità, in un eventuale futuro accordo, di rispettare la sovranità nazionale, l'integrità territoriale dell'Ucraina, ma sappiamo che questo in realtà è il vero punto delicato, cioè il controllo, la cessione di altro territorio, sostanzialmente di tutto il Donbass, da parte dell'Ucraina alla Russia, anche quel 15% che ancora le truppe di Kiev controllano, no? Quella parte della regione dell'oblast di Donetsk, Kramatorsk e Sloviansk, soprattutto. Domani ci sarà una riunione dei volenterosi. La Russia continua a tenere un profilo molto basso. Il portavoce del Cremlino Peskov, ancora nelle scorse ore, ha detto: sì, le proposte che sono circolate da parte dell'Europa sono assolutamente inaccettabili. Per noi un buon punto di partenza potrebbe rimanere la proposta americana, quindi diciamo il piano di partenza, e quindi staremo a vedere. Diciamo che appunto dobbiamo seguire giorno per giorno. Questa mattina Trump ha detto: potrebbe succedere qualcosa di molto importante, però appunto conosciamo il presidente americano, dicevo prima, in questa fase diplomatica ormai da mesi così anomala, e quindi è molto difficile leggere ma fare anche previsioni.
Sicuramente sta parlando, lo dico agli ascoltatori e alle ascoltatrici, il nuovo presidente della regione Campania, Roberto Fico.
Ha parlato insieme in un modo che ha creato fiducia, che ha creato partecipazione.
Sta parlando Fico, in questo momento sta ringraziando chi lo ha votato, lui che succede a Vincenzo De Luca. Lo sfumiamo perché poi ce lo racconterà il nostro inviato proprio al suo comitato elettorale, Luigi Ambrosio, più tardi, quelli che saranno i contenuti del suo discorso. Saluto invece, sempre tornando sull'Ucraina, Emanuele, Alessandro Vitale, professore di geografia economica politica all'Università Statale di Milano. Benvenuto, professore.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora, innanzitutto, rispetto a quello che diceva Emanuele, noi ci chiedevamo con lei, insomma, di interpretare questo momento diplomatico. Abbiamo visto una fortissima accelerata di Trump con delle condizioni durissime per Kiev. Dopodiché c'è stato tutto un altro un paio di giorni di grandi movimenti di protagonismo e attivismo europeo che forse hanno portato a una seconda fase in cui si arriverà, chissà, a un ulteriore momento di trattativa per modificare quel piano iniziale di Trump. Come inquadrare questo momento diplomaticamente?
Ma intanto, come diceva prima Emanuele Valenti, bisogna tenere conto del fatto che si tratta, per quanto riguarda i colloqui di Ginevra, di colloqui fra americani e parte ucraina. Indubbiamente c'è un passo avanti rispetto ai 28 punti di Witkoff, che erano letteralmente inaccettabili, e qualcosa si muove. Sembrava uno stallo insuperabile, invece è già molto positivo che qualcosa incominci a muoversi, però siamo sempre nell'ambito dei rapporti fra Kiev e Washington. Quei punti erano letteralmente una resa, non solo cessione di territori conquistati, ma anche di quelli non conquistati, ma poi la cosa più che spesso non viene notata e che è più grave è il fatto è che ai territori sono allegati delle popolazioni che non hanno alcuna voce in capitolo. Qui siamo in un regresso di 200 anni, cioè le popolazioni che vengono considerate come inesistenti e ci si scambia i territori sulla base di accordi di vertice fra grandi potenze. Ora è chiaro che quel progetto era del tutto inaccettabile per l'Ucraina. Fra l'altro, la cosa interessante è che un grande corrispondente dalla Russia in passato del Guardian, cioè Luke Harding, ha scoperto che è molto probabile che quei 28 punti di Witkoff siano stati tradotti dal russo, perché ci sono delle particolarità linguistiche che chi conosce il russo riesce a comprendere molto bene. Ci sono dei veri e propri calchi linguistici, e questo, francamente, solo per questo sarebbe sufficiente un impeachment per alto tradimento dell'attuale amministrazione americana. Ma sorvoliamo su questo. Ora è chiaro che si è comunque di fronte a un equilibrio molto difficile. Qualche compromesso da parte ucraina sarà possibile, ma rimane l'ambiguità sulla questione territoriale. Fra l'altro, la cessione di territori in Ucraina richiede per Costituzione un referendum, è stato ribadito più volte ma non viene mai ricordato, cioè il Presidente non può accettare un piano senza averlo sottoposto a un referendum da parte dei cittadini ucraini. Poi c'è la questione della NATO, naturalmente, le prospettive di adesioni, c'è il problema del ritiro delle forze armate ucraine dal Donbass, c'è la questione delle dimensioni delle forze armate ucraine che ha rappresentato un punto di confronto fra Unione Europea e progetto statunitense. Quindi siamo di fronte a dei problemi ancora molto gravi, per esempio le garanzie di sicurezza.
Sì, insomma, professore, era inevitabile che all'inizio quelle condizioni dovevano portare per forza a una seconda fase in cui cercare di ammorbidire certe posizioni. Nelle cose che si arrivasse poi a questa seconda fase.
Sì, certamente, però ci sono degli scogli che saranno molto difficilmente superabili. Fra l'altro, la posizione russa è molto ostile, il piano dell'Unione Europea verrà sicuramente rifiutato. Fra l'altro si fa finta a Mosca che non tutto il piano degli Stati Uniti sia accettabile, ma in realtà probabilmente è stato stilato negli incontri che Witkoff aveva avuto a Miami con Dmitriev, il rappresentante del Cremlino. In ogni caso c'è un'ostilità di fondo che sarà molto difficile da superare, anche se si addivenisse a un accordo fra Kiev e l'attuale amministrazione americana, ci sono degli scogli molto 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 difficili da superare, soprattutto il problema delle compensazioni russe che il Cremlino non accetterà mai, l'uso degli asset congelati per la ricostruzione e soprattutto il problema della risposta sulle responsabilità al Tribunale dell'Aia, perché questo è lasciato per ora in sospeso dall'Unione Europea, ma è un problema di enorme importanza.
Perfetto, professore, staremo a vedere allora anche magari da questa giornata, ma questa settimana soprattutto sarà importante per capire se quella scadenza del 28 novembre, del giorno di ringraziamento, sarà tale oppure se si andrà ancora avanti a trattare. Grazie professor Vitale, alla prossima.
Grazie a voi.
E grazie Emanuele Valenti. Adesso i titoli del giornale radio, poi di nuovo qui insieme all'Orizzonte, torniamo a Napoli dove sta ancora parlando Roberto Fico.
L'Orizzonte delle
18:34 minuti, rieccoci seconda, anzi terza mezz'ora ormai dell'Orizzonte in questa versione estesa del nostro appuntamento quotidiano con la redazione, versione estesa per seguire lo spoglio delle elezioni regionali. Poco fa vi stavo facendo ascoltare proprio un piccolo estratto del discorso di Roberto Fico, nuovo presidente della regione Campania. Ha detto questo poco fa, sentite.
Per governare al meglio la regione Campania. Io lo so che lo faremo con le migliori competenze, con dei metodi innovativi, dove i territori e la partecipazione siano al centro, dove ci sarà una grande umiltà nell'ascoltare tutte le posizioni, anche le posizioni diverse, e una grande ambizione nel costruire sempre di più, ogni giorno di più, una Campania migliore. Abbiamo lavorato senza mai essere contro, ma sempre cercando di costruire. E questo è un dato di fatto di questa campagna elettorale. E guardate che è un dato di fatto molto importante. Non rispondere alle offese, non rispondere agli insulti costanti di quello che è accaduto, significa dare spazio alle persone per comprendere quello che realmente noi vogliamo fare. Perché in un altro modo non sappiamo altrimenti spiegare quello che abbiamo spiegato.
E così Roberto Fico in queste prime battute del suo discorso da neo presidente della regione Campania. Chi lo ha ascoltato è il nostro inviato, lì da lui, Luigi Ambrosio. Eccoci Luigi.
Eccoci, cioè, devo parlare un po' piano perché adesso veramente sono tutti in silenzio ad ascoltare Fico che sta ancora parlando. Parla tantissimo in questo intervento che è molto lungo, appunto, stavo diventando un po' matto perché ascoltavo con un orecchio Fico registrato e con quell'altro Fico in diretta ora per cercare di capire se aveva cambiato regime.
Eri nel multiverso a un certo punto.
Non capivo più dove fossi. E in più chiedevo all'addetto stampa di Fratoianni, ma anche gli altri leader nazionali saranno così lunghi? Perché sta parlando da 20 minuti, abbiamo promesso che saranno molto brevi, sono qua dietro insomma, l'allestimento, il palco. Che stanno aspettando che Fico finisca per salire, quindi magari li prendiamo insieme, sarebbe bello sentirli in diretta. Ecco, adesso ci sono gli applausi perché è finito. Allora, la caratteristica più importante del discorso che ha fatto il nuovo presidente della regione Campania è che ha parlato esclusivamente dei temi regionali, e questo è la prima, insomma, è il primo leader, il più bello è il presidente, cioè adesso gli sta facendo delle domande, magari switcherà sul nazionale, posso immaginare, perché ai giornalisti è questo che soprattutto interessa, ma lui si è tenuto sui temi del buon governo, diciamo, no? L'hai sentito anche tu dal punto di vista loro, naturalmente, su perché, quindi la sanità pubblica, i trasporti pubblici, la scuola pubblica. Gli hanno fatto una domanda su De Luca, vediamo, dice che lo ha ringraziato, e adesso gli sto cercando di tradurtelo al volo, perché è inutile ad avvicinarsi, parla di un confronto costruttivo che c'è stato con lui, tutti i discorsi, no, che abbiamo già fatto su...
Sì, prezioso quello che stai facendo Luigi, perché le TV in questo momento non stanno trasmettendo più il discorso, quindi continua pure.
Bene, vado avanti a fare così, la simultanea, comunque questo sta dicendo, no, sono circostanze, in fase un po' di circostanza, sono necessità, l'aveva detto anche prima, collaboreremo tutti insieme. E tutti uniti qua da qui in avanti per i prossimi 5 anni. Queste sono naturalmente le parole che si dicono nel pomeriggio della vittoria elettorale. Casomai lui, Roberto Fico, adesso anche lo sta facendo in questo momento, ha attaccato la destra, sta attaccando la destra, sta dicendo sono loro che hanno cercato di dividerci, sono loro che hanno cercato di trovare i motivi di divisione, di discordia tra di noi, ci hanno provocato in tutti i modi, ma noi abbiamo risposto con il lavoro, no? Mattia, questo anche è un discorso in realtà molto, come dire, intelligente per uno che ha appena vinto le elezioni in questa maniera e che respinge ogni possibile increspatura da qui in avanti, perché poi i giornalisti non sai come siamo fatti, siamo un po' cattivi e insistiamo su questa cosa qua. Questo Roberto Fico, quindi il nuovo presidente della regione per i prossimi 5 anni. Adesso si vedono anche personaggi della politica del passato, lo dico, perché dietro di me, tu forse neanche te lo ricordi Alfonso Pecoraro Scanio. Fu ministro nel 2008,
leader dei Verdi, come no,
leader dei Verdi, e quindi viene qua. Beh, lui è napoletano naturalmente, perché non dovrebbe esserci, però questo per dirti che oggi questo luogo sembra un po' anche il Parlamento, ci sono i leader nazionali, ci sono personaggi ma anche di media caratura, sempre romani tra virgolette, no? Sia del PD che del Movimento 5 Stelle che di Verdi e AVS, perché oggi, come dicevamo nel precedente collegamento, la Campania è, come dire, un luogo dove non solo festeggiano ma anche sperano di poter iniziare un percorso, di poter dire abbiamo vinto qua, vinceremo anche a Roma. Naturalmente è molto difficile, Mattia, fare una proiezione del genere. Al sud è facile, tra virgolette, in questo periodo storico, in questa fase storica. Guarda in Campania, in Puglia, come sono andate ancora meglio, no? Per De Caro, dal punto di vista le elezioni. Naturalmente sappiamo sempre che c'è, come dicevamo prima, usiamo la stessa metafora, l'elefante nella stanza dell'astensionismo. Però al sud va bene, anche perché lo ha sottolineato Fico adesso nel suo discorso, c'è un tema che lui ha voluto riprendere nazionale, l'autonomia differenziata, e qui siamo stati profetici, no? Alle 4:30.
Sì,
perché l'autonomia differenziata, lui ha dato questa spiegazione, oltre al taglio dei fondi al sud, spiegazione per cui al sud le persone poi la destra non la votano. Non la votano e votano centro-sinistra, oppure non la votano e si astengono, comunque non la votano. Qui siamo nell'area più povera, meno sviluppata del paese, il contrario che è il Veneto in questo momento, no? Dove ci sono le altre elezioni, proprio l'esatto opposto, e lì a parlare di autonomia differenziata vuol dire guadagnarci. Qui è uno spauracchio, è una cosa che fa molta paura, e ovviamente questo per il governo Meloni comincia a essere un peso. Roberto Fico ha detto noi collaboreremo con la Puglia, collaboreremo con le altre regioni e non gliela faremo fare l'autonomia differenziata. Poi, ovviamente questo è un'intenzione di politica di carattere generale. Adesso sta parlando Bonelli, provo ad avvicinarmi, vediamo così se lo riusciamo a sentire. Ok,
sentiamo qualche estratto. Sì.
Un grazie ad Antonio De Caro per lo straordinario, anche lui, risultato che ha avuto in Puglia. E una cosa possiamo dirlo, che cosa arriva da queste elezioni? Arriva un segnale chiaro e netto che i cittadini e le cittadine ci chiedono unità. L'unità fa vincere e questa unità deve perseguire nel paese. Noi ci sentiamo la responsabilità sulle spalle di dare una prospettiva politica. L'abbiamo data in Campania, l'abbiamo data in Puglia. Un grazie a Manildo anche per il suo coraggioso campagna elettorale in Veneto, ma adesso è giunto il momento di perseguire l'unità. Costruiamo insieme un'agenda di programma condivisa per il paese, perché questa destra, nonostante gli emendamenti truffa, il tentativo di avvelenare la campagna elettorale da parte di Giorgia Meloni, sono stati solamente sconfitti a partire da Campania, penso all'emendamento sul condono, e quindi la parola chiave adesso è unità, e costruiamo insieme da subito un'agenda di programma per il governo del paese per vincere, grazie anche alla spinta che viene dalla Campania e dalla Puglia. Grazie Roberto.
Questo era Angelo Bonelli, è stato più o meno nel minuto che l'ha detto stampa.
Radiofonicamente perfetto lui, ma quindi chi c'è?
Adesso guarda, ecco, adesso è Conte, Giuseppe Conte.
Ok, sentiamo.
ha vinto chi non si è rivolto dall'altra parte di fronte alle difficoltà di famiglie, di imprese, chi non dice che va tutto bene, chi ha saputo ascoltare singoli, associazioni, categorie di imprenditori, varie fasce sociali di questa campagna, che ha tante potenzialità ma anche tante difficoltà. Il divario e il risultato finale è molto indicativo. Questo centrodestra ci ha sfidato mettendo in campo un uomo di Fratelli d'Italia, un uomo di Meloni, un esponente di spicco del movimento, e quindi quel distacco oggi qualche pensiero lo deve dare a chi sta guidando il governo nazionale. Non ha vinto chi di fronte alle difficoltà dei cittadini campani ha saltellato e oggi cade rovinosamente. Non ha vinto chi ha pensato di batterci e battere soprattutto Roberto Fico, lottando nel fango, infangando lui e i suoi familiari. E lo ha fatto, vorrei sottolineare, anche durante il silenzio elettorale. Vari esponenti hanno parlato e hanno rotto il silenzio elettorale. Per il movimento in particolare è una grande soddisfazione, perché noi segniamo una sorta di doppietta, riportiamo a casa una doppietta storica. In due anni abbiamo prima visto la vittoria, accompagnato alla vittoria Alessandra Todda, che sta facendo benissimo in Sardegna. Adesso abbiamo Roberto Fico, che siamo convinti, perché lo conosciamo bene, conosciamo i suoi valori, conosciamo la sua serietà, il suo impegno, la sua dedizione, farà benissimo per la campagna. Un saluto e un ringraziamento a tutte le forze di coalizione, perché è stato un percorso che abbiamo condiviso. Roberto l'ha guidato e il movimento ha avuto l'onore di esprimere il candidato, ma è chiaro che qui c'è un impegno collettivo che assolutamente ci fa ben sperare anche in prospettiva futura. E un ultimo saluto ovviamente ai cittadini campani, perché continueremo a essere a loro vicini sempre e non solo in campagna elettorale, anche da parte mia. Grazie.
Ecco, questo era Giuseppe Conte. Mattia, adesso arriva Elie Schlein, la vedo là dietro pronta. No, arriva Fratoianni.
Ah, stavo per dire, se non c'è due senza tre, invece sono in quattro. Sentiamo Fratoianni.
Fratoianni.
Intanto vorrei dire che sono molto felice stasera per diversi motivi. Il primo è perché Roberto ha vinto. Roberto è un caro amico, oltre che una bella persona, e questa è una buona notizia, non per me, che capisco non sia un fatto rilevante, ma soprattutto per i campani e per le campane, che avranno un bravo presidente, una persona intelligente, sensibile e in grado, come ha ricordato anche questa sera, di prendersi cura dei bisogni delle persone in carne ed ossa. Questo vuol dire governare. E poi sono felice perché stasera il risultato, la grande vittoria della campagna, la grande vittoria della Puglia, dicono qualcosa di molto chiaro, su temi specifici come sull'autonomia, sullo spacca Italia, che questa destra cerca pervicacemente di riproporre, di far tornare dalla finestra dopo che è uscito dalla porta con la sentenza della Corte Costituzionale, e dice molte cose anche sulla possibilità concreta di scrivere l'agenda di un'alternativa possibile. Senza fretta, senza sovrapposizioni, ma da domani chi ha vinto queste elezioni governerà i suoi territori, chi ha partecipato a questa campagna elettorale ha l'onere di contribuire a scrivere l'agenda di questa alternativa, e poi quest'onere diventerà un onere collettivo per tutti e tutte. Oggi è una bella giornata, da questa giornata si apre una bella stagione per la campagna innanzitutto, per la Puglia, ma anche per il paese.
Ecco, Frattagliani, 1:28, lo so perché ho una collega davanti che registra, adesso vediamo se arriva Elie Schlein. No.
Ringraziare Roberto, fargli tanti auguri.
Adesso questa persona, io non so chi sia, scusa.
Sono particolarmente e doppiamente contento di questa vittoria che abbiamo costruito insieme e che rappresenta sicuramente un modello, parte un modello dalla campagna. Modello,
ecco,
di una
sì. Mattia, io questa persona non
sappiamo chi sia,
però possiamo, no, ma non importa, ci sta portando via del tempo prima di Elie Schlein. spero che abbiamo tempo.
Allora, sì, 19, io Schlein direi che vale assolutamente la pena che venga fatta sentire da te, Luigi. Quindi sì, continuiamo. Nel frattempo, se vuoi, possiamo commentare questi primi tre discorsi dei tre leader. No, hanno sottolineato.
No, io non riesco qui, non riesco da dove sono. Ah, okay. Fai una sintesi tu.
Allora, intanto ascoltiamo questo personaggio sul palco.
Alternativa credibile, con la scelta di candidati credibili su team e su programmi. Roberto, la nostra forza è stata 10 anni di partenza, la capacità che Gaetano Manfredi ha messo di fare un modello a Napoli di coalizione ampia e allargata, l'abbiamo fatto col testardamento unitario di Elly Schlein, con la capacità preziosissima di Giuseppe Conte di mediare e tenere tutti quanti insieme. Queste sono ricette che ci portano a vincere oggi, auguri a te, e ci porteranno presto a vincere nel paese, auguri a noi tutti.
È stato breve, Luigi, okay. Quindi ce la siamo scampata.
Sì, la finestra locale è con Elly Schlein.
Buonasera a tutti e Roberto, ti volevamo presidente, sarai un grande presidente, io ti ringrazio davvero di questa bellissima campagna elettorale, mettendo al centro la lotta alle diseguaglianze, la vicinanza ai territori. Voglio ringraziare tutte le forze della coalizione che ti hanno sostenuto. Voglio anche io mandare da qui un grandissimo abbraccio anche ad Antonio De Caro per il suo straordinario risultato in Puglia. E voglio ringraziare lo sforzo generoso di Giovanni Manildo, che ha fatto la più grande coalizione anche in Veneto che non si vedesse da 15 anni. E devo dire che è stata una bella campagna elettorale, un risultato importante per tutte e tutti noi. Voglio fare le dovute congratulazioni anche ad Alberto Stefani, che è presidente, sarà presidente del Veneto da questa elezione. Naturalmente poche cose essenziali. È stato un lavoro di squadra mettere insieme anche le differenze e riuscire a trovare nelle differenze la forza di un disegno comune rivolto ai cittadini campani, alle cittadine campane. L'ho detto qualche giorno fa alla chiusura, Roberto Fico era la più grande promessa insieme a scommessa di rinnovamento che potessimo offrire ai cittadini campani, ed è emozionante vedere che l'hanno colta questa possibilità e che la faranno loro, perché Roberto sarà un presidente che governa insieme alle persone, insieme ai territori. Voglio ringraziare chi ha lavorato in questi anni per portare risultati importanti, perché non partivamo da zero ma da uno sforzo significativo, quindi voglio ringraziare anche la giunta uscente, il presidente De Luca. Credo che il messaggio di questa sera sia molto chiaro. Il messaggio è che l'alternativa c'è ed è competitiva. Il messaggio è che il riscatto parte dal sud e ci porterà a vincere insieme, perché la partita alle prossime elezioni politiche è apertissima e le vittorie in queste regioni lo dimostrano ampiamente. Mi avete spesso sentito dire uniti si vince, direi che il margine della vittoria stasera di Roberto Fico e di Antonio De Caro dimostra che uniti si stravince, e anche dove non vinciamo, come in Veneto, raddoppiamo il risultato rispetto a 5 anni fa. Quindi la strada è questa, gli elettori hanno premiato questo sforzo unitario di tutta la coalizione e noi andremo avanti in questa direzione, pronti a sfidare e a battere Giorgia Meloni, che questa sera ha ben poco da festeggiare e anche da saltare. E se potessi dire, no, prima che me lo chiediate, il messaggio, ha ragione Roberto, il messaggio migliore che credo che gli abbiano dato gli elettori, anche contestando il governo più antimeridionalista della storia repubblicana, ci batteremo contro l'autonomia differenziata. E forse questo mi ha fatto pensare alle parole di un grande poeta di questa terra: tanto l'aria sa da cagnare. Grazie.
Quella compino Daniele. Luigi, sei stato preziosissimo, anche insomma sei arrivato dove le TV non sono riuscite ad arrivare, ma ti dobbiamo salutare, quindi ti chiedo la tua nota politica sul discorso di Schlein in 30 secondi.
Di Schlein è un voto nazionale, la riscossa parte dal sud, ha completamente ignorato il dato dell'astensionismo, ma ci sta in una situazione del genere. Secondo me la fa un po' facile mettere sud contro nord, messa così un po' complicata, però oggettivamente oggi è la loro festa e lasciamogliela fare.
Assolutamente, grazie Luigi Ambrosio, con te nel giornale radio, buon lavoro. Ciao, ancora, ciao, ciao, ciao. Elly Schlein ha citato Pino Daniele, noi citiamo Ornella Vanoni. Ciao Roberto Maggioni.
Ciao, ciao Mattia.
Questo è l'appuntamento, Ornella Vanoni, oggi funerali della mitica cantante.
Tante volte ormai che lo so già,
La usiamo, Roby, per introdurre le notizie principali di oggi di Metro Regione.
Funerali di Ornella Vanoni ce le racconterà Niccolò Vecchia all'interno di Metro Regione. In un certo senso un po' di campagna elettorale è già... anche di campagna elettorale parleremo del notiziario, perché la destra su Milano, lo sappiamo, ha delle ambizioni importanti, è la città da conquistare per la destra. Non ci sono ovviamente candidati ancora a sindaco, né a destra né a sinistra, ma neanche il percorso per arrivarci, però i temi ci sono, e negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, quello della sicurezza è molto cavalcato a destra, e nel fine settimana Matteo Salvini, il leader della Lega, ha detto che vuole fare una grande manifestazione per la remigrazione e contro l'islamizzazione dell'Italia, dove? In Piazza Duomo a Milano, quando? Alla vigilia del 25 aprile. Quindi, insomma, un annuncio,
una provocazione,
un annuncio importante. Essendo lui al governo, non avrà problemi a farsi autorizzare, evidentemente, se la vorrà fare davvero, un'iniziativa di questo tipo. Però già oggi ci sono state dichiarazioni di ogni tipo e livello nel Fronte Democratico Antifascista di Milano, perché è già un anno fa, a maggio di quest'anno, ci fu quel tentativo di fare il summit europeo della remigrazione a Milano, poi venne spostato a Gallarate. Salvini fa sua, insomma, il tema e la parola d'ordine che è agitato in questi tempi dalla destra neofascista, e vuole proporla lui, intestarsela lui e portarla a Milano ad aprile. Noi abbiamo sentito il presidente dell'ANPI di Milano, Primo Minelli, una delle tante voci appunto democratiche antifasciste che oggi hanno rimandato al mittente questa provocazione di Salvini.
Questa è solamente campagna elettorale, ma poi ne verranno fuori altre, verrà fuori la sicurezza, verrà fuori tutto, verrà fuori, perché il vero dramma è che sia a livello politico, di governo, sia a livello cittadino o laddove si vota, la campagna elettorale è già iniziata. Io credo che Milano è antifascista, Milano è solidale, Milano ha tante associazioni di solidarietà, di laiche e cattoliche soprattutto, e quindi, come dire, non credo che permetterà una cosa così. Si fa solo propaganda. Si fa solo propaganda con queste parole d'ordine, usando, come dire, qualche fatto che ci sarà ancora da qui alle prossime elezioni, qualche fatto di delinquenza comune per scaricare questa cosa sui poveri cristi, pur sapendo che i problemi della sicurezza non sono in capo al comune, sono in capo al suo ministro, che sta giù a Roma di fianco a lui. Quindi dia una sveglia a Piantedosi, non al sindaco di Milano.
Così Primo Minelli, presidente dell'ANPI provinciale di Milano. Roberto Maggioni, poi c'è ovviamente ancora il racconto di Rami, che abbiamo fatto anche noi poco fa con Luca Parena.
Ci ricollegheremo in diretta con Luca. Dopo la fiaccolata, le commemorazioni si sposteranno in ricordo con gli amici al Corvetto, dove Rami viveva.
Grazie Roberto Maggioni, Metro Regione alle 19.45.
Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente.
Sulla voce, sulle note di Ornella Vanoni, l'appuntamento, noi vi salutiamo con l'orizzonte, ci risentiamo dopo il notiziario, l'orizzonte delle 20, per iniziare a tirare le fila di questo voto regionale. Che cosa ci dice sullo stato di salute delle due coalizioni, destra e centro-sinistra? Adesso linea a Sciauchi Senussi con Esteri. Ciao, a più tardi.
Non esisto, non esisto, non esisto.